L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è Il Mondo alla Radio. Vi ricordo che ci potete scrivere su WhatsApp nel corso della trasmissione 334-68-33-216. Ripeto, 334-68-33-216. Luciana Fantini per la regia, Bruno Orti per l'assistenza tecnica. Apriamo questa puntata del Mondo alla Radio parlando di quello che sta avvenendo in Israele. Enorme la preoccupazione a livello internazionale, nei paesi dell'Unione Europea, nell'Unione Europea in sé, per quanto riguarda gli Stati Uniti. Tutti guardano con grande ansia a quello che sta avvenendo in Israele, dove le proteste per la riforma giudiziaria proseguono, sono sempre più dure, coinvolgono il mondo dei militari, il mondo degli apparati burocratici dello Stato, insomma un paese che è stato completamente, letteralmente spaccato da questa riforma proposta da Netanyahu, che ha avuto conseguenze politiche terrificanti e con una gravissima crisi politica all'interno di Israele, quindi all'interno del governo. Pensate che addirittura molte ambasciate di Israele all'estero hanno aderito alla protesta e hanno chiuso i battenti. Di questo noi parliamo con i nostri ospiti. Giorgio Bernardelli, coordinatore editoriale di Asia News, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
E abbiamo anche Eric Salerno, giornalista, esperto di Medio Oriente, autore di un libro su Gerusalemme, ben trovato, grazie per essere con noi, Eric.
Buonasera, buonasera a tutti.
Giorgio Bernardelli, intanto partiamo proprio dalla preoccupazione che sta suscitando la situazione in Israele, in giro per il mondo. C'è addirittura, insomma, chi evoca scenari di guerra civile.
La preoccupazione è molto alta, soprattutto per quello che sta succedendo in queste ultime ore. L'ultimo allarme, insomma, di questo pomeriggio è che le forze dell'estrema destra all'interno della coalizione che sostiene Netanyahu hanno chiamato una contromanifestazione che dovrebbe svolgersi all'incirca tra un'ora a Gerusalemme, dove davanti alla Knesset ci sono circa 100.000 persone che sono scese in piazza per protestare contro la riforma giudiziaria.
Una situazione che non promette niente di buono.
No, si parla appunto di pulmini, insomma, che dagli insediamenti, dalle roccaforti nelle zone dove l'ultradestra è più forte stanno portando gente a Gerusalemme. La situazione è di grande tensione in un contesto in cui l'uomo che dovrebbe gestire l'ordine pubblico è uno dei principali protagonisti di questa vicenda, perché il ministro degli interni, Ben-Gvir, è esattamente uno di quelli che più stanno soffiando sul fuoco delle tensioni, e qui tutta la preoccupazione, insomma.
Anche perché le dichiarazioni riportate dalla stampa, dalle agenzie di Netanyahu, mostrano una persona che appare quantomeno disorientata di fronte a questa situazione. L'ultima è stata quella della comunicazione attraverso Twitter, in cui Netanyahu chiede a tutti i manifestanti di destra e di sinistra di comportarsi in modo responsabile e non agire violentemente, siamo tutti fratelli, ha aggiunto. Insomma, sono quasi parole che evocano un po' di paura da parte di un capo del governo.
Ma sostanzialmente è un capo del governo che in questo momento è travolto dagli eventi, cioè ha messo in moto qualcosa che neppure lui in questo momento riesce a gestire. Oggi si sono rincorse voci secondo cui, insomma, soprattutto su pressioni di Washington, sarebbe stato pronto a sospendere il voto su questa legge, su questo provvedimento, il principale di questi provvedimenti, perché qui ci sono più di uno, però insomma quello che più pesa politicamente dovrebbe andare al voto al Parlamento israeliano entro la fine di questa settimana, quando il Parlamento israeliano si sospende le sue attività per la Pasqua ebraica. Oggi appunto sembrava che Netanyahu fosse sul punto di fare un passo indietro, insomma una sospensione temporanea sotto pressione di Washington, però in questo momento è minacciato dai due leader dell'estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, che gli hanno detto senza mezzi termini che se lui ferma l'approvazione di questa legge il governo non c'è più, e quindi lo stesso Netanyahu è in un vicolo cieco.
È preso tra due fuochi, in buona sostanza.
Assolutamente sì.
Giorgio Bernardelli, resta con noi. Eric Salerno, avresti mai immaginato di trovarti di fronte a una situazione del genere guardando a Israele? Insomma, uno scenario del tutto inatteso. Tra l'altro uno scenario anche molto... molto grave per quella che è la situazione geopolitica di Israele, perché un paese che si trova con una situazione interna di questo tipo si mostra anche debole nei confronti dei tanti nemici che pure ha insomma intorno a sé.
Beh, io direi subito una cosa: secondo me, se dovesse esserci una minaccia dall'esterno, il paese si unisce subito. Gli israeliani hanno paura, vivono con la paura che è stata anche esagerata da leader come Netanyahu, e sono pronti a tornare a combattere se fosse necessario, non è che se ne vanno in sciopero o sulle spiagge. Il discorso da una parte è questo: il pericolo di una guerra civile è teoricamente lì, perché vediamo la destra e la sinistra. Quando diciamo destra e sinistra parliamo di un paese che rischia di diventare una specie di Iran ebraico, se vogliamo, di un paese molto ortodosso, molto, molto legato alla religione ebraica, che ha molte anime, che ha molte strade più laiche, se vogliamo, e alcune molto più religiose. Il discorso è su sì, se potevo immaginare una cosa di questo genere, direi che sì. Tutti noi che abbiamo seguito un po' gli eventi in quel paese abbiamo detto: prima o poi scoppierà la lite tra i religiosi e i laici, cioè tra gli ebrei che credono di più che sia molto più rigoroso dal punto di vista appunto del legame con la religione ebraica, e uno Stato che invece vuole essere laico, che vuole vivere come uno Stato moderno, con delle credenze, con dei contributi, però diversi da quelli che stanno chiedendo.
Eric Salerno, venendo però su quelli che sono i, diciamo, un po' proprio i motivi che hanno scatenato la rivolta, la riforma della giustizia in buona sostanza andava a toccare il potere della Corte Suprema, no? E la Corte Suprema non è molto apprezzata dagli ambienti della destra, dell'estrema destra israeliana, e da parte degli ambienti anche dei coloni, per posizioni che sono state prese e decisioni che sono state prese dalla Corte Suprema. È veramente riconducibile, si può ricondurre a questo il motivo di aver elaborato una riforma di questo tipo?
Ma io credo di no, nel senso che non si è parlato mai, o pochissimo quantomeno, in queste settimane, lunghe settimane, della questione fondamentale di Israele, che è la questione palestinese, la questione dei suoi amici, nemici vicini. Lo Stato di Israele intanto non ha mai creato una Costituzione, che è uno dei problemi fondamentali di questa rivolta, diciamo, popolare. Dall'altra parte non ha mai deciso quali sono i suoi confini, lasciando aperto il nodo di sempre: Israele dove finisce, dove comincia, sappiamo più o meno dove comincia, dove finisce. Io credo che la maggioranza di questa gente che è in piazza a sinistra, diciamo, usiamo un termine che è vago, che non è esatto.
Anche più
diciamo
comprensibile questa... forse per il pubblico, sì, che ci ascolta.
Non è assolutamente un pubblico di sinistra, è un pubblico direi più laico, più il pubblico che, se vogliamo, di una città come Tel Aviv, che è una città abbastanza laica, abbastanza aperta, abbastanza, si considera un po' il Manhattan, il New York di Israele, cose del genere. Ma è una città diversa. E poi ci sono le città vicine a Tel Aviv, dove si entra quasi... con la macchina sicuramente nei giorni festivi soltanto, no, assolutamente si entra, si è riconosciuti se si è religiosi ultra ortodossi, e molti di questi che noi consideriamo, che loro considerano ortodossi, che vogliono rivoltarsi e si sono rivoltati anche contro Netanyahu, si erano accordati con il primo ministro, quello che era ex primo ministro, che è diventato di nuovo primo ministro, sulla base di una convenienza. Loro volevano ottenere alcune cose. Netanyahu è interessato soltanto e soprattutto alla questione personale.
Certo. Ti fermo solo un istante, Eric. Vorrei sentire, certo, da Giorgio Bernardelli anche un suo commento su questo punto di vista che hai manifestato. Insomma, davvero è un... cioè, anche secondo te c'è questa impressione di una forza religiosa che ha sparigliato un po' la situazione, è diventata eccessiva per quanto riguarda l'equilibrio dello Stato?
Diciamo che la spaccatura è profonda, una spaccatura che non è da oggi, è una spaccatura secondo me un po' più complessa, perché anche il mondo religioso in Israele è fatto di mille sfaccettature. Israele è un paese di tribù e non da oggi, nel senso che è una società molto stratificata con tanti gruppi eccetera eccetera. L'elemento che ha portato alla rottura è la fusione tra questo blocco, insomma il blocco religioso e il blocco nazionalista, che è stata un po' la grande fortuna politica di Netanyahu. Netanyahu ha creato questo blocco che sostanzialmente è diventato la metà del paese. Però è un paese spaccato a metà non da oggi, appunto lo diceva bene Salerno. Questa situazione è l'esito delle famose 5 elezioni in 4 anni che abbiamo visto in questi tempi recenti. Quando si andava a votare il paese era esattamente spaccato a metà, e anche alle ultime elezioni, dove Netanyahu è riuscito a guadagnare la maggioranza in Parlamento, con una maggioranza che gli permette di governare, ma in realtà lo ha fatto in maniera molto spregiudicata, appunto racimolando, proprio andando a raschiare il fondo del barile anche di queste forze più estremiste tra gli estremisti, e vincendo quei 30.000 voti in un paese di 9 milioni di abitanti che gli permettono di avere quella maggioranza.
E Giorgio Bernardelli, una domanda forse veramente molto azzardata. Paradossalmente, una situazione come quella che si è venuta a creare adesso in Israele potrebbe anche portare a riconsiderare, fondamentalmente passata la tempesta, la situazione dei territori occupati e dei rapporti con la Palestina?
Ma io credo che in questo momento credo di no. Credo che la questione sia molto interna. Credo che appunto stanno esplodendo le contraddizioni interne di Israele, che sono quelle dentro cui guardiamo meno, cioè noi tendiamo a guardare Israele sempre attraverso e solo il prisma del conflitto, ma in realtà Israele è un paese molto complesso, un paese stratificato, un paese in cui convivono mondi tra loro anche esattamente opposti, in cui il conflitto è vero, ha sempre fatto da grande collante, perché di fronte appunto al tema della minaccia e l'esistenza di Israele e tutto quanto, però oggi stiamo vedendo, ed è un elemento importante, che il vero pericolo all'esistenza di Israele sta dentro Israele stesso, sta nel fatto che al di là di questo fronte comune nei confronti di un nemico, oggi Israele fatica a trovare un elemento di unità che tenga insieme il paese. Questo credo sia l'elemento di crisi più profondo e più destabilizzante che oggi Israele vive. E da questo punto di vista credo che sia una crisi tutta interna, dalla quale se Israele non esce, davvero il suo futuro si fa davvero difficile.
Eric Salerno, probabilmente Israele troverà il modo di uscire anche soltanto con la forza della democrazia, troverà il modo probabilmente di uscire da questa situazione, ma è una situazione che lascerà dei segni profondi, ma soprattutto quello che diceva Giorgio Bernardelli, gli israeliani scoprono che il problema e il pericolo è interno, non è tanto esterno, insomma c'è un... si ribalta l'ordine delle priorità nei problemi da affrontare.
Ma gli israeliani sono stati portati avanti da quasi tutta la sua leadership. L'unico che è stato Yitzhak Rabin, che ha detto a un certo punto in Parlamento, il giorno in cui credo che fosse l'inaugurazione o dell'annuncio degli accordi di pace di Oslo, che Israele deve aprirsi, deve guardare il mondo, perché altrimenti si chiude in se stesso e diventerà soltanto un paese in autodifesa. Oggi Israele, bene o male, ha rapporti con molti paesi, vende armi a tanti paesi, vende conoscenze di tanti tipi. Israele è accettato dalla maggioranza della comunità internazionale. La questione iraniana è una questione che probabilmente si potrebbe anche risolvere all'interno di un accordo più vasto per il futuro, diciamo, del mondo, della regione. E Israele oggi, gli israeliani sanno che la questione palestinese non è determinante, non hanno paura dei palestinesi, e dice, ogni tanto sentiamo parlare di un attentato, di un ragazzino che aggredisce un altro con un coltello o cose di questo genere. Però gli stessi militari, io sto parlando di cose che ho, interviste che ho fatto tanti anni fa, noi non abbiamo veramente dei palestinesi, non possono farci molto, possono sì creare un incidente, ma no, oltre a quello non vanno, non perdiamo con i palestinesi. Se c'è una guerra dobbiamo guardare molto lontano, e non è la questione palestinese, perché possiamo anche fare pace con loro e metterci d'accordo. Detto questo, quello che è il pericolo vero oggi, anche oggi stesso, è che questi due gruppi che sanno che insieme stanno bene finché il resto del paese decide di accettarli. Se non stanno bene, il rischio di uno scontro tra questi gruppi, queste manifestanti che stanno in giro a Tel Aviv, non soltanto a Tel Aviv, è un rischio vero. E lì, se scoppia qualche cosa, potrebbe venire fuori, non dico la guerra civile, ma qualche settimana, diciamo.
È sicuramente quello l'evento più pericoloso che si attende oggi, come annunciava anche Giorgio Bernardelli all'inizio, certo, della trasmissione. Ci avviamo verso la chiusura. Io volevo chiedere a Bernardelli un commento, però, su un qualcosa che effettivamente fa notizia e fa scalpore all'estero, perché porta la crisi israeliana al di fuori dei suoi confini, la porta nei diversi paesi. Ci sono state manifestazioni anche in molte città europee di israeliani che si sono uniti alla protesta, ma quello che colpisce è il fatto che, va bene, tutte le ambasciate, o quasi tutte le ambasciate, insomma tantissime, hanno chiuso per sciopero, in un certo senso. Alcuni consoli e alcuni esponenti diplomatici sono apertamente schierati contro Netanyahu, dicendo io non me la sento di rappresentare un governo di questo tipo all'estero. E poi abbiamo anche i militari, insomma, nelle forze armate, tantissimi hanno preso una posizione decisamente ostile nei confronti del governo. Questo è uno scenario che lascia proprio a bocca aperta. Non si era, almeno io non mi ricordo di aver mai sentito niente del genere.
Beh, anche questo però non è così sorprendente. Il fatto che per ben due elezioni, insomma, il principale antagonista di Netanyahu sia stato Benny Gantz, che era l'ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ma non solo. Cioè, dietro a quella candidatura c'era tutto il malcontento dei vertici dell'esercito israeliano rispetto a questa deriva di estrema destra che Netanyahu stava prendendo. Sono due mondi in conflitto non da oggi, anche perché appunto poi i soldati israeliani che prestano servizio nei territori sono i primi a essere ben consapevoli che molte volte gli incidenti che avvengono con la gestione, insomma, dei rapporti con i palestinesi sono provocati da questo mondo dei coloni che sta dietro a quelle forze dell'ultradestra. Cioè, è vero, tutto si sta concentrando sul tema della riforma giudiziaria perché appunto è come diceva prima anche Salerno, come dire, la bandiera dello scontro di oggi. Ma dentro quello che sta succedendo in Israele ci sono anche tante altre tensioni e questa cosa, questo schierarsi dei riservisti è emblematico da questo punto di vista. C'è un malcontento molto forte all'interno dell'esercito rispetto alla gestione di Netanyahu, anche rispetto al fatto che dentro a questi stessi accordi di governo abbia accettato quello che per l'esercito è inaccettabile, cioè che il controllo di alcune funzioni fondamentali nella gestione della sicurezza all'interno dei territori, nei rapporti appunto con i coloni, dipendano da un uomo come Smotrich, che è il leader uscito, insomma, da quegli ambienti più intransigenti delle colonie israeliane, che sono quelle con cui si scontrano i palestinesi. Per cui c'è un malcontento molto più profondo e sta venendo a galla.
Insomma, il detonatore è stata questa riforma, è stato un po' il detonatore di una protesta che covava e che c'era e che era inevitabile poi alla fine che apparisse e venisse a galla. Eric Salerno, un breve commento in chiusura. Tra l'altro, l'ultima volta che noi abbiamo fatto una trasmissione pochi giorni fa insieme a te, parlavamo proprio di, prendevamo il via proprio da quello che è successo nei territori con un'azione che è stata duramente condannata anche dal presidente israeliano da parte di coloni che hanno commesso gli atti di violenza nei confronti palestinesi. Quindi, insomma, il tema di chi controlla questi territori è forte.
Non c'è dubbio, ma è interessante una cosa di cui non abbiamo parlato, non abbiamo molto tempo forse per dire.
Abbiamo un minuto e mezzo al massimo.
Bene, purtroppo, dal punto di vista loro, è una cosa naturale, se vogliamo. Nell'esercito oggi ci sono molti più reparti di religiosi, dove i religiosi hanno dei diritti loro, dove gestiscono le cose loro e sono molto legati ai coloni. Molti degli incidenti nelle colonie, negli insediamenti, nei territori occupati avvengono perché l'esercito lascia fare i coloni, intendiamoci, e aggredisce invece i palestinesi. E questa è una cosa che viene raccontato sulla stampa israeliana, che di cui parlano i militari, che sta crescendo il numero dei religiosi all'interno delle forze armate, e questo è ovviamente può essere un pericolo per il futuro. Vorrei anche aggiungere una piccola cosa, che il paese anche all'estero noi sentiamo molto parlare di questa riforma giudiziaria, però stanno avvenendo altre cose importanti grazie a questo governo che è stato messo in piedi, e le condizioni era da una parte favorire Netanyahu con la legge contro la Corte Costituzionale, dall'altra parte era anche concedere ai coloni e ai sostenitori dei coloni una serie di cose nuove, ai religiosi pure.
Dobbiamo, Dobbiamo fermarci qui, Eric, ma torneremo sicuramente a parlare di questi temi, anche perché dobbiamo vedere come si sviluppano le proteste, soprattutto alla luce delle manifestazioni che sono state annunciate ancora per oggi. Grazie davvero Giorgio Bernardelli, Eric Salerno, grazie per essere stati con noi, ci avete aiutato moltissimo a comprendere quello che sta avvenendo in Israele. Bruno Orti per la parte tecnica, Luciana Fantini per la regia. Da Stefano Leszczynski è veramente tutto, grazie per averci seguiti.